Buonasera, benvenuti, armatevi di pazienza, aprite le orecchie, soprattutto il cuore e abbiate la costanza di non dormire, se vi riesce, se no perdoniamo già in anticipo, però pubblichiamo poi le teste che sono cadute dormendo. Leggo un tratto molto bello di piccola meditazione che ci introduce spiritualmente al tema di questa sera. È un testo scritto dall'allora Cardinale Ratzinger, oggi Papa. Quindi poi un altro testo lo accosteremo. Caritas Christi urget nos. La carità di Cristo ci preme, ci urge, ci sollecita. È l'amore di Cristo che colma i nostri cuori e ci spinge ad evangelizzare. Egli oggi come allora ci invia per le strade del mondo per proclamare il Vangelo a tutti i popoli della terra. Con il suo amore Gesù Cristo attira a sé gli uomini di ogni generazione. In ogni tempo egli convoca la Chiesa, affidandole l'annuncio del Vangelo, con un mandato che è sempre nuovo. Per questo anche oggi è necessario un più convinto impegno ecclesiale a favore di una nuova evangelizzazione, per riscoprire la gioia del credere e ritrovare l'entusiasmo nel comunicare la fede. La fede cresce quando è vissuta come esperienza di un amore ricevuto e quando viene comunicata come esperienza di grazia e di gioia. Essa rende fecondi perché allarga il cuore nella speranza e consente di offrire una testimonianza capace di generare. Apre infatti il cuore e la mente di quanti ascoltano ad accogliere l'invito del Signore ad aderire alla sua parola per diventare suoi discepoli. Dice Sant'Agostino: i credenti si fortificano credendo. Bellissimo. Diamo inizio quest'anno alla catechesi, che sarà mensile al secondo lunedì del mese, questo è il quarto, ma perché è un inizio, con l'invito al quarto lunedì del mese di convenire a gruppi, poi magari diciamo meglio. Quindi tutti i secondi lunedì del mese, salvo quando coincidono con qualche particolare circostanza o addirittura qualche festa, eccetera, per cui ci avvisiamo. Beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la vivono, questo è l'impianto di stasera. Con grande amore per la Chiesa e convinto dell'importanza della fede per la realizzazione dell'uomo e per il bene del mondo, Benedetto XVI ha indetto l'anno della fede nel 2012-13 e precisamente nel 50° anniversario del Concilio Vaticano II e nel 20° anniversario del Catechismo della Chiesa Cattolica. Interessante, eh? In coincidenza, l'anno della fede con il Concilio e con il Catechismo. È certamente questa una scelta profetica. Parlare della fede oggi è certamente un evento profetico. Se pensiamo alla situazione dell'uomo senza fede, se pensiamo a un mondo senza fede, dove sono, come si strutturano, come vivono, ci accorgiamo che parlare della fede vuol dire parlare dell'uomo. Rilanciare la fede vuol dire riconvocare il mondo, ridare al mondo una unità, una capacità di amore, una capacità di associazione, quindi un futuro. E qui è molto bello capire, anche per la nostra esperienza, quando ci allontaniamo da Dio, non abbiamo Dio come punto referenziale della nostra vita, siamo noi stessi in disorientamento e cominciamo ad agire secondo le interferenze sociali, politiche, culturali, affettive, istintive. Dio diventa il punto di discernimento della verità e delle scelte. Quindi parlare di Dio vuol dire recuperare l'uomo e recuperare la società, recuperare il mondo. Ecco l'importanza della fede e l'importanza della scelta. E l'anno della fede vuole richiamarci a una conversione esplicita a Gesù Cristo. Ecco, questo è importante da dire. Quando parliamo della fede non parliamo in genere di una qualche religione, di un sentimento religioso, di un affetto religioso. Parlare della fede cristiana vuol dire immediatamente centrare su Gesù Cristo, perché è il centro della fede. Gesù per il cristiano è il punto di riferimento essenziale. Quindi credere in Gesù vuol dire riscoprire la fede cristiana e reinterpretare il nostro rapporto con Dio, il nostro rapporto con gli altri, la nostra presenza nella storia, proprio in luce profonda di verità. Quindi il tema della fede come richiamo a un esplicito, personale e comunitario incontro con il Signore Gesù. E quindi la Chiesa è richiamata in quest'anno della fede a riscoprire la centralità di Gesù, anche nelle sue comunità, anche nelle sue parrocchie, anche nel suo dire. Gesù Cristo è il punto di partenza per capire la rivelazione, per capire l'umanità, per capire l'uomo. Questo va detto, perché la nostra educazione tradizionale era di tipo, come posso dire, di tipo liturgico, di tipo strutturale, di tipo generale, tante volte tipo emotivo, bisogna essere bravi, bisogna volere bene a Dio, tutte cose vere, ma molto marginali. La fede cristiana è: io credo in Gesù Cristo, credo in Gesù. E in Gesù scopro tutto. Il rapporto con Dio, il rapporto col mondo, dicevo, è il rapporto con me stesso. Perché Gesù Cristo è veramente colui che consegna l'uomo a se stesso. Non dimentichiamo che Gesù abita nel cuore dell'uomo. Quindi l'uomo dentro di sé ha questa presenza. E Gesù va cercato non altrove, va cercato dentro di noi, posto dentro di noi certamente dal battesimo, certamente dall'Eucaristia e certamente dalla fede. Il cristiano è alter Christus, è immagine di Cristo, è cellula fondamentale della Chiesa perché è in Cristo. E va scoperto questo, La nostra devozione a Cristo non è quella esteriore, la nostra devozione a Cristo è quella interiore. Dall'esterno riceviamo il sacramento, riceviamo l'Eucaristia, riceviamo la parola per interiorizzare. La parola di Dio, anche quella della liturgia domenicale, deve diventare per noi una esperienza di vita, deve plasmare il nostro cuore, la nostra coscienza. Allora, se questo è vero, alcune scelte in ordine all'anno della fede devono essere fatte. Prima, e qui il Papa, nell'aver indetto l'anno della fede, queste cose ce le richiama precisamente. Voi sapete che ha proprio anche donato al mondo la sua lettera Porta Fidei, magnifica lettera, proprio sul tema della fede, sul richiamo della fede. Beh, innanzitutto il ritorno competente e appassionato alla parola di Dio. E qui il richiamo è molto importante. Quando parliamo della parola di Dio, parliamo del fatto che Dio parla. Quando noi accostiamo la parola di Dio, non accostiamo un libro, nemmeno un'idea, nemmeno una dottrina, nemmeno una teologia. Quando noi accostiamo la parola di Dio, Dio ci parla. Certo che poi esprime il suo pensiero attraverso la struttura dello scritto e il linguaggio umano, ma il messaggio che deve passare è il messaggio di Dio che parla, di Dio che mi parla, che Dio che ci parla, che ci convoca. E anche quando ascoltiamo personalmente la parola di Dio, magari accostando la Bibbia, dovremmo farlo tutti i giorni, quel momento è il Signore che parla. Quindi la Bibbia è un libro, ma come libro è un libro come gli altri, ma è un libro attraverso il quale Dio parla. Per analogia, la Bibbia è come l'Eucaristia. Quando noi mangiamo il pane dell'Eucaristia, noi non mangiamo un po' di pane, ma quel pane è presenza di Cristo. E noi mangiamo Cristo. Mangiamo nel senso che interiorizziamo dentro di noi Gesù Cristo. Quindi l'Eucaristia non è un rito qualsiasi. Non è una cosa esteriore. È un incontro personale con Gesù Cristo. Se avessimo dentro questa convinzione, le nostre messe cosa sarebbero? Le nostre comunioni cosa sarebbero? Bene, quello che vale per l'Eucaristia, l'oggettività della presenza di Cristo nell'Eucaristia, è analoga, è uguale alla presenza di Cristo nella sua parola. Quando ascoltiamo la parola, accogliamo, incontriamo, riceviamo Gesù dentro di noi e lo accogliamo come vivo, come risorto, quindi con la sua forza di risurrezione, di rinnovamento. Capite la forza della parola di Dio? Ecco perché il Vaticano II, soprattutto nella Dei Verbum, ha tanto insistito l'approccio della parola. Se avete possibilità, prendete la Dei Verbum. È un fascicoletto piccolissimo, di una bellezza, di un'importanza, di una necessità assoluta. È lo scritto, il documento del Concilio, del Magistero della Chiesa, il documento certamente più incisivo, più importante, perché ci educa proprio alla fede. A Dio che si rivela, noi rispondiamo con la fede e noi faremo queste catechesi successivamente. Quindi primo ci richiama il Papa nell'anno della fede alla parola di Dio, ci richiama ad accostarci seriamente all'Eucaristia. Già ho accennato, l'Eucaristia non è un rito, l'Eucaristia è un evento pasquale. L'Eucaristia è la Pasqua di Gesù che si ripresenta nella forma rituale della celebrazione liturgica, ma è l'evento della Pasqua. Quando celebriamo appunto la Messa, noi siamo contemporanei dell'evento pasquale, cioè della morte e della risurrezione di Gesù. Quindi andare a Messa vuol dire, attraverso la fede, penetrare questo mistero e lasciarsi coinvolgere. Se ascoltassimo così la messa, nessuno di voi, ma quanta gente a messa va per rito o per precetto o per abitudine? La messa invece è un incontro col Signore pasquale. E ogni qualvolta ci accostiamo all'Eucaristia, anche fuori dalla messa, è sempre un evento pasquale, è sempre Cristo morto e risorto, vivo, operante e parlante per noi. E allora sì che matura la spiritualità cristiana. Perché il cristiano non è una persona vincolata a dei precetti, a delle norme morali. Il cristiano è una persona che ha la sequela di Cristo. La sua morale è la sequela, da cui scaturiscono anche i precetti morali. Ma il punto fondamentale è questa esperienza esistenziale di incontro con il Signore Gesù. E ancora il Papa, in quest'anno della fede, esorta a un lavoro di sistematica e seria catechesi per tutti, giovani e adulti. E qui dobbiamo insistere. Il Papa chiede che in tutte le comunità avvenga la catechesi. Quindi questo nostro non è un capriccio, un sfizio o un pallino mio. Oggi al cristiano si chiede la catechesi. Starei per dire prima ancora dell'Eucaristia, capitemi bene in che senso. Anche perché la fede dipende dall'ascolto. Solo chi ascolta seriamente la parola di Dio può rispondere, perché la fede è risposta a Dio che parla, a Dio che chiama. Nella misura in cui io sono in ascolto, io accolgo. E per quanto riguarda la catechesi, io insisto sulla catechesi degli adulti, perché con rispetto a tutti voi, ma noi adulti, beh, a parte io sono al di fuori dell'adulto dall'altra parte, noi adulti abbiamo avuto sì un'istruzione catechistica dottrinale di un certo tipo, e poi c'è stato un cammino di approfondimento adulto della fede al di fuori della liturgia domenicale o di qualche corso di dottrina? Domando, il Concilio Vaticano II ci è stato qualche volta presentato nelle sue linee fondamentali? Sapendo che il Vaticano II è stato davvero la grande riforma della Chiesa, riforma che da poco è iniziata, va approfondito il Vaticano II. Ecco, allora bisogna ritornare ad una catechesi sistematica. Mi permetto di dire, ditelo anche in giro, non ci perdo niente, che oggi, da un certo punto di vista, capitemi bene in che senso, devi scegliere la catechesi o l'Eucaristia domenicale? Non tocchiamo l'Eucaristia domenicale nel suo valore essenziale, ma dal punto di vista formativo forse più importante è la catechesi. Perché se tu partecipi alla catechesi, l'Eucaristia la comprenderai. Non viceversa. Non viceversa. Abbiamo bisogno di riqualificare la fede. Quanti adulti hanno interrotto la catechesi con la cresima? Quanti? E allora? Non dimenticate che in questi ultimi 20 anni, 30 anni, la Chiesa ha fatto un cambiamento straordinario, dicevo già prima, col Vaticano II. Dove è passato il Vaticano II? Dove è collocato? Per esempio la Lumen Gentium, che è la Costituzione conciliare sul mistero della Chiesa, una cosa straordinaria. La Gaudium et Spes, che indica qual è il comportamento del cristiano oggi nel mondo di fronte a tutta la realtà, eccetera. Allora, bisogna rifondare la catechesi per gli adulti. Questo è essenziale. E il Papa lo dice con molta chiarezza, lo dice. E dice addirittura di improntare la catechesi degli adulti partendo da queste tre cose: la parola di Dio, la Bibbia, il Concilio Vaticano II e il Catechismo della Chiesa Cattolica. Non so se voi conoscete il Catechismo della Chiesa Cattolica. Vi assicuro che è un testo d'un'importanza e d'una bellezza essenziale. Qui abbiamo tutto il pensiero dottrinale della Chiesa, tutto il pensiero cristiano in formule sintetiche molto chiare, molto profonde, molto precise. Bisogna accostare il catechismo della Chiesa Cattolica. Per quanto mi ci riguarda, io intendo, in queste catechesi che faremo, di seguire e il Concilio Vaticano II, a parte la parola di Dio, a parte, cioè non a parte, anche la parola di Dio, la parola di Dio, il Concilio Vaticano II e il Catechismo della Chiesa Cattolica. Addirittura cercherò di ispirarmi al percorso, poi dopo svilupperò magari sintetizzando o facendo anche qualche interruzione, diciamo, seguirò il Catechismo della Chiesa Cattolica. Posso consigliarvi di comprarlo, costa ben 14 euro. Due pacchetti di sigarette, no, tre, di più, quello che è. È accostabilissimo ed è molto bello, perché è sintetico, molto chiaro, e ogni affermazione poi accompagnata da qualche citazione che diventa meditativa, perché uno può fermarsi a riflettere, a pregare, a meditare, ad assimilare. Quindi il Papa nell'anno della fede sottolinea la catechesi soprattutto per giovani e adulti, per giovani e adulti. Quindi non solo la catechesi della iniziazione cristiana per accostarci ai sacramenti, ma la catechesi dell'esperienza cristiana, della vita cristiana, della maturità cristiana, che è appunto la nostra, di adulti. Questo testo è a servizio di questa cosa. Permettetemi di dire, io ritengo che questo è un dovere morale grave, grave. Non possiamo più vivere solo alimentati da iniziative private o dalla predicazione domenicale, che tante volte, io parlo della mia, è così ridotta, così povera, così sterile, così breve. La formazione del credente deve essere consapevole. Io spesse volte mi permetto a persone che incontro di dire: senti, quotidianamente accosta la parola di Dio. Tralascia altre preghiere se vuoi. Prendi un testo della parola, magari prendi un Vangelo e lo leggi consecutivamente, tratto per tratto, lo leggi, lo ascolti, rinnovi la tua fede in Gesù che ti ha parlato e rispondi. Questo è un cammino di conversione, un cammino di iniziazione ad una fede adulta. Quindi il Papa insiste, dicevo, nella catechesi sistematica per giovani e adulti. Poi il Papa insiste, appunto nell'anno della fede, nel recupero della famiglia cristiana. Famiglia cristiana, noi sappiamo che è una comunità, una piccola comunità. Matrimonio è un patto di comunione d'amore e di vita, di due persone che si condividono, non che si vogliono bene, perché amare mia moglie per quanto mi piace è ancora amare me stesso. L'amore non è piacersi reciprocamente, condividersi nella piacevolezza, nella sintonia, nella cultura. L'amore è comunione di vita, e comunione di vita vuol dire dono di sé all'altro per il bene dell'altro, quindi a costo del sacrificio, e questo reciprocamente. La famiglia cristiana è fondata sul sacramento del matrimonio. Il sacramento del matrimonio è l'imperativo a tutte e due, ciascuno dei due, di amarsi reciprocamente come Cristo ha amato noi, e Cristo come ha amato noi, morendo in croce. Questo è l'amore di Cristo per il mondo. Per cui l'amore autentico è il dono di sé per far vivere l'altro. questo l'amore coniugale reciprocamente. Bene, questo amore coniugale, consacrato al sacramento del matrimonio, diventa un luogo forte di esperienza, di fede, di comunione, e diventa il presupposto essenziale per l'educazione alla fede dei piccoli. E qui diciamocelo con chiarezza. Tutti siamo chiamati a educare i piccoli alla fede, se non altro con la testimonianza. Ma particolarmente prima del catechista e dei catechisti, chiamati ad educare la fede sono i genitori, i quali genitori hanno un sacramento specifico per l'educare i figli, che è il sacramento del matrimonio, il quale sacramento del matrimonio santifica l'amore coniugale, ci mette dentro l'amore di Cristo, e questo amore coniugale con l'amore di Cristo coinvolge nell'amore il bambino e lo coinvolge nell'amore di Cristo il bambino. Diventa l'amore coniugale autentico, e l'esperienza del bambino, del figlio nella famiglia cristiana così costituita, diventa il primo fondamentale luogo dell'educare. Perché l'educare non è solo istruire, ma è immettere un'esperienza di vita. Ed è proprio la famiglia, come comunione d'amore di vita, che ha il potere di coinvolgere il figlio, i figli, e immettere in loro un vissuto autentico cristiano, nella misura in cui la famiglia è cristiana. Quindi la famiglia diventa il primo fondamentale luogo dell'educare, prima del catechista, prima del prete, poi anche, ma il primo fondamento è questo. E quando la famiglia non fa questo, viene meno un suo dovere fondamentale, certamente, ma poi difficilmente recuperabile, perché nessuno può entrare in rapporto profondo con la coscienza del piccolo, del bambino, del figlio, quanto l'amore coniugale. Il bambino è in sintonia col genitore, nella misura in cui il genitore è in sintonia col bambino, certo. Cioè l'amore che attira il bambino, che lo rende in ascolto, non è il pensiero. L'adulto può essere affascinato dal pensiero, il bambino è affascinato dall'amore, e dentro il rapporto d'amore passa l'esperienza, passa il pensiero, passa la verità. Quindi capite il potere educativo che ha l'amore, potere catechetico che ha l'amore coniugale, certamente in una famiglia cristiana. E ancora il Papa, nell'anno della fede, dice di rendere urgente il fatto educativo. E qui ancora il richiamo ci viene decisamente serio. L'educare, com'è importante. Cosa vuol dire educare? Vuol dire chiamare una persona a scoprire la propria identità, la propria vocazione, la propria chiamata, e mettersi in un cammino di divenire. Educare non vuol dire solo istruire, dicevo già prima. Educare vuol dire chiamare la persona, diventa ciò che sei. Riconosci la tua dignità e diventa ciò che sei. E questo chiamare la persona esige certamente un rapporto d'affetto, un rapporto d'amore. Il genitore non amato non è ascoltato, l'educatore non amato non è ascoltato, ma l'educatore ha meno strumenti della famiglia, perché ha meno possibilità di un rapporto d'amore, di amore poi coniugale, dove la ricchezza dell'amore coniugale è data dal contributo dell'uomo e della donna, che sono due specifici contributi nel fatto educativo. Proprio il concorso dell'uomo e della donna nell'amore coniugale, che diventa il soggetto educativo, è il progetto uomo che passa nei figli. Per cui un figlio o dei figli che hanno un solo genitore certamente hanno delle carenze educative. O quando i genitori non sono in sintonia tra loro, certamente mettono la famiglia in una situazione di difficoltà educativa. perché l'evento educativo è legato alla comunione interpersonale dell'uomo e della donna, è l'amore coniugale. Santificato dal sacramento, diventa il soggetto che educa. Il Papa, appunto in questo anno, sto per terminare, non spaventatevi, in questo anno della fede, il Papa orienta, come dicevo già prima, a usare tre strumenti fondamentali: la parola di Dio, il Concilio Vaticano II e il Catechismo della Chiesa Cattolica. Sono tre fonti dove l'educatore attinge e si educa, e dove l'educatore educato coinvolge nell'esperienza di vita l'educando, perché educare è anche istruire, ma è soprattutto trasmettere l'esperienza della vita, un'esperienza di vita cristiana, un'esperienza di vita umana, cioè un'esperienza di vita autentica. E inevitabilmente una coppia, una famiglia, inevitabilmente trasmette in bene o in male ciò che è, ciò che è. Al di là di ciò che dice e di ciò che fa. I bambini leggono nel cuore, i bambini aspirano dai genitori il significato della vita, inconsapevolmente. Vedete voi benissimo, soprattutto quando sono piccoli, come gli umori del papà o della mamma passano nei figli. La tristezza o il litigio dei genitori intristiscono i figli, perché i figli sono in vibrazione davanti ai genitori e vibrano secondo le vibrazioni che partono dalla coppia coniugale. Pertanto il Papa insiste nella qualifica dottrinale delle famiglie, delle coppie e quindi anche delle comunità cristiane. Bene, noi come ci muoveremo quest'anno? Beh, avremo un nostro programma. Sulla scheda troverete un programma, ma è messo giù così, non è ancora preciso il programma, i titoli. Qualcosa dovrò cambiarli di questo. Però il metodo sarà questo: l'ascolto, la riflessione personale, col sussidio della scheda, il confronto di gruppo con la comunicazione della fede. E qui mi permetto di dire: trovate il modo di aggregarvi a gruppi. È fondamentale, perché è proprio la testimonianza degli altri e la parola degli altri, il vissuto degli altri ci interpella, ci giudica, ci istruisce, ci coinvolge. Quindi mettete in piedi i gruppi, tenendo presente che la catechesi sarà mensile, il secondo lunedì del mese, quando non coincide con qualche catastrofe o con qualche festa. Il secondo lunedì del mese. Si suggerisce al quarto lunedì del mese, invece, il lavoro di gruppo, che è molto importante. Quindi, questo è per quanto riguarda i nostri incontri. L'annuncio di queste cose è fatto agli adulti e ai giovani, purtroppo di giovani ce ne sono molto pochi. Dove è possibile coinvolgiamo, perché sono quelli che particolarmente hanno bisogno di un'impostazione più approfondita, più seria della loro vita cristiana. Comunque l'efficacia del percorso che faremo dipende dalla fedeltà al metodo e dalla capacità della comunicazione della fede, cioè dall'ascolto che avrete e da come voi comunicherete. Già il fatto che voi veniate è testimonianza reciproca della fede, però cercate anche di, sia pure con delle osservazioni o delle critiche al relatore, e sono ben contento di riceverle, se non altro per imparare qualcosa di più. E comunicate anche tra di voi, aiutatevi a camminare insieme, diventiamo una comunità in cammino dentro questa vicenda della catechesi, che è, e adesso ne leggo un testo importantissimo, che è la vera iniziazione alla fede. La catechesi è la vera iniziazione alla fede. Vi leggo un testo un pochino lungo, ma molto bello, ancora del cardinal Ratzinger. Seguitelo, perché Ratzinger non è un ciarlatano come me, ma ogni parola è pensata e pregata, è sperimentata. Beato lui. Il centro della catechesi al centro. Al centro della catechesi noi troviamo essenzialmente una persona, quella di Gesù di Nazaret. Al centro della catechesi. Tutto gira intorno a lui. Cristiano e discepolo di Cristo. Unigenito del Padre, il quale ha sofferto ed è morto per noi ed ora risorto vive per sempre con noi. Gesù, morto e risorto, vive con noi. Cristiano è contemporaneo di Cristo. Catechizzare è dunque svelare nella persona di Cristo l'intero disegno di Dio. Cioè, lo diremo le prossime volte, Gesù è l'attuazione piena del pensiero, del progetto, del disegno di Dio. Vogliamo capire chi è Dio? Gesù. Vogliamo capire Dio cosa vuole da noi? Gesù. Vogliamo capire il destino del mondo? Gesù. È il tutto, è la rivelazione. È cercare di comprendere il significato dei gesti e delle parole di Cristo, dei segni da lui operato. Lo scopo della catechesi: mettere in comunione con Gesù Cristo. Egli solo può condurre all'amore del Padre e nello Spirito e può farci partecipare della vita della Santa Trinità. Gesù ci mette nella Trinità e ci rilancia poi sul mondo, certo. Nella catechesi è Cristo, Verbo incarnato e Figlio di Dio, che viene insegnato, e tutto il resto è in riferimento a Lui. Solo Cristo insegna, mentre ogni altro lo fa nella misura in cui è il suo portavoce, consentendo a Cristo di insegnare per bocca sua. Ogni catechista dovrebbe poter applicare a se stesso la misteriosa parola di Gesù: la mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Ecco il catechista. La mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Colui che è chiamato a insegnare Cristo deve dunque cercare innanzitutto quel guadagno che è la sublimità della conoscenza di Cristo. Bisogna accettare di perdere tutto al fine di guadagnare Cristo e di essere trovati in Lui e di conoscere Lui, la potenza della sua risurrezione, la partecipazione alle sue sofferenze, diventandogli conforme nella morte con la speranza di giungere alla risurrezione da morte. Da questa amorosa conoscenza di Cristo nasce irresistibile il desiderio di annunciare la conoscenza di Cristo, fa nascere il desiderio irresistibile di annunciare, di evangelizzare e di condurre altri al sì della fede in Gesù Cristo. Per cui il catechista deve essere un innamorato di Gesù Cristo, e chi è innamorato di Gesù Cristo diventa catechista di fatto, se non con le parole, con la vita. Grazie di avermi ascoltato.